Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio, anzi un forte abbraccio, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Il vostro Enzo che quindi vi saluta e vi dà il benvenuto nel nostro secondo appuntamento di questa settimana. Stiamo studiando da tempo il libro di Isaia, il capitolo 14 di Isaia. È la continuazione della profezia contro Babilonia, iniziata nel capitolo 13. Questa profezia è un giudizio su Babilonia, e Babilonia era la prima di diverse nazioni sulle quali il giudizio di Dio sarebbe caduto. Tutte le nazioni da giudicare avevano avuto a che fare con Israele, per la loro prossimità fisica o per il coinvolgimento politico. Nel capitolo 14 vengono trattati argomenti importanti: l'origine del peccato, il suo giudizio, la sua rimozione finale da questa terra costituiscono il tema di questa sezione. Il capitolo 14 guarda alle nazioni, ai problemi della vita, attraverso il telescopio, piuttosto che porli sotto un microscopio per esaminarli. Questo capitolo si apre con una nota gioiosa a causa del giudizio finale su Babilonia. Il regno millenniale è stabilito e tutte le paure e i pericoli sono rimossi. Nessun nemico di Dio è più in giro. Qui e altrove nel libro di Isaia viene spiegato il giudizio. Vedremo poi il piano di Dio, il suo proposito per la terra. Il capitolo 14 di Isaia è un miscuglio di luce e di tenebre. Esso passa dall'estasi del regno al castigo dell'inferno. Satana e il problema del peccato ci vengono posti davanti. C'è un'ampia sezione sulla distruzione finale di Babilonia. Questo capitolo di grandi problemi e di forti contrasti si chiude con l'inserimento della profezia contro la Palestina, la quale è probabilmente dovuta all'improvvisa scomparsa di Acaz in Seconda Re, capitolo 16, versetti 19 e 20. Leggiamoli. Il resto delle gesta compiute da Acaz non sta forse scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda? Così Acaz si addormentò con i suoi padri e fu sepolto con i suoi padri nella città di Davide. Al suo posto regnò suo figlio Ezechia. Il ristabilimento futuro di Israele, la pace del regno, è l'argomento dei primi 8 versetti di Isaia, capitolo 14. Iniziamo leggendo fino al versetto 4, partendo dall'ultima parte del versetto 22 di Isaia, capitolo 13. Il suo tempo sta per venire. I suoi giorni non saranno prolungati. Il Signore, infatti, questa parola ci collega col capitolo precedente, il Signore, infatti, avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e li ristabilirà sul loro suolo. Lo straniero si unirà a essi e si stringerà alla casa di Giacobbe. I popoli li prenderanno e li ricondurranno al loro luogo, e la casa di Israele li possederà nel paese del Signore come servi e come serve. Essi terranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e domineranno sui loro oppressori. Il giorno che il Signore ti avrà dato riposo dal tuo affanno, dalle tue agitazioni e dalla dura schiavitù alla quale eri stato assoggettato, tu pronunzierai questo canto sul re di Babilonia e dirai: come? Il tiranno è finito? È finito il tormento? Questo versetto guarda alla fine dei tempi. Dio ha detto più volte che la nazione di Israele sarà ristabilita nella sua terra. Io non credo che oggi tu possa vedere in quella terra l'adempimento delle profezie. E quando Dio la ristabilirà nel paese, Israele non avrà più problemi con le altre nazioni. Non avrà bisogno di chiedere aiuto alla Russia o agli Stati Uniti o alle Nazioni Unite. Il Signore Gesù stesso regnerà là. Il Signore, infatti, avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele. L'ha detto troppe volte perché qualcuno possa ancora dire: questo è difficile da capire, o significa qualcos'altro? Per ora questo non si è ancora adempiuto. I popoli che li prenderanno e ricondurranno Israele nella loro terra sono i gentili. I gentili li ricondurranno in Palestina, ma i gentili, per lungo tempo fino ad ora, hanno costituito piuttosto un impedimento. Perfino la Gran Bretagna, quando aveva un mandato su quel territorio, non permise ai giudei di tornarvi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma i giudei ci andarono comunque, dato che dovevano andare da qualche parte. Il modo in cui le moltitudini andarono in quel paese costituisce una saga di sofferenze. Altre nazioni non si preoccupano affatto di loro. I giudei in tutto il mondo si sono interessati per aiutare i loro fratelli a ritornare in quella terra, ma i gentili non li hanno aiutati. Credo che la Babilonia di questo passaggio rappresenti il grande nemico degli ultimi giorni, che avrà il suo quartier generale in Babilonia, rappresenta tutti i nemici di Israele. Babilonia aveva un odio inveterato verso questa nazione. Completiamo la lettura fino al versetto 8 di Isaia, capitolo 14. Il Signore ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti. Colui che furiosamente percuoteva i popoli con colpi senza tregua, colui che dominava rabbiosamente sulle nazioni, è inseguito senza misericordia. Tutta la terra è in riposo, è tranquilla, la gente manda grida di gioia. Perfino i cipressi e i cedri del Libano si rallegrano a motivo di te. Da quando tu sei atterrato, essi dicono, il boscaiolo non sale più contro di noi. Questi versetti parlano del giudizio finale alla fine del periodo della grande tribolazione. Il giudizio deve avvenire. Questa terra deve essere giudicata. C'è troppa ingiustizia qua giù. Qualcuno dovrà occuparsi del giudizio e sarà il Signore Gesù a farlo. Naturalmente, anche quanto è descritto in questo passo non è ancora avvenuto. Dopo la battaglia di Armageddon, la battaglia finale e la venuta di Cristo, riposo e pace scenderanno sulla terra. Invece del dolore ci sarà il canto. Il pianto è solo per la notte. Il mattino della gioia è giunto. L'ultimo governatore del mondo sarà gettato nello Sheol. Di questo se ne parla nei versetti dal 9 all'11 di Isaia, capitolo 14. Il soggiorno dei morti laggiù si agita per te, per venire a incontrarti al tuo arrivo. Esso sveglia per te le ombre, tutti i principi della terra. Fa alzare dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola e ti dicono: anche tu dunque sei diventato debole come noi? Anche tu sei divenuto dunque simile a noi? Il tuo fasto e il suono dei tuoi salteri sono stati fatti scendere nel soggiorno dei morti. Sotto di te sta un letto di vermi, e i vermi sono la tua coperta. Il soggiorno dei morti è anche detto Sheol. Può indicare la tomba o il luogo dei tormenti. È evidente che il secondo significato è quello contemplato qui, e tutto il fasto e la gloria dell'uomo sono rimossi. I prossimi versetti, dal 12 al 15 di Isaia capitolo 14, aprono uno spiraglio sull'origine di Satana e del peccato. Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione. Salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dei morti, nelle profondità della fossa. Astro mattutino è un altro modo di tradurre Lucifero, che non è altri che Satana. Lucifero, secondo Ezechiele, capitolo 28, è la creatura più elevata che Dio abbia mai creato. Ma egli fu come Giuda Iscariota, si rivoltò contro Dio, pose la sua volontà al di sopra della volontà di Dio. In Luca 10, versetto 18, il Signore Gesù dice: «Io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore». In Prima Giovanni 3, versetto 8, ci viene detto: «Colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin dal principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo». Poi, in Apocalisse 12, versetti 7 sino a 9, ci viene detto che: «E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato Diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli». Questa è sicuramente una figura di questa creatura, Lucifero, al principio. Quale fu il peccato di questa creatura più elevata di tutte le altre? Beh, che cos'è il peccato in ultima analisi? Non intendo dal punto di vista filosofico, ma teologico. Che cos'è il peccato? Esaminiamo le cinque volontà di Lucifero. Tu dicevi in cuor tuo. Egli poneva la sua volontà al di sopra, contro la volontà di Dio. Questo è il peccato in embrione. Questa è l'evoluzione del peccato. Non esiste l'evoluzione dell'uomo, ma c'è l'evoluzione del peccato. È iniziata quando una creatura ha opposto la propria volontà a quella di Dio. Alla creatura deve essere permesso di fare questo, deve essere permesso di agire in piena libertà, e non ha senso parlare di una creatura che ha una libera volontà morale, che può fare tutto ciò che vuole, ma i cui movimenti sono circoscritti a una certa area. Lucifero aveva una volontà libera. Questo è il peccato originale dell'uomo. Noi tutti eravamo smarriti come pecore. Ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Così dice Isaia al capitolo 53, versetto 6. L'omicidio è peccato, non soltanto perché Dio lo dice, ma perché è contrario al carattere e alla volontà di Dio. Tutto ciò che è contrario al carattere e alla volontà di Dio è peccato, non importa di cosa si tratti. Immagina questa creatura piccola piccola, quest'uomo gonfio di orgoglio che dice a Dio: «Non farò quello che tu vuoi che io faccia, voglio fare a modo mio». Questo è esattamente ciò che dice l'uomo oggi. Bene, amico, tu non farai le cose a modo tuo, perché in ultima analisi sarà la volontà di Dio a prevalere. Di conseguenza, la preghiera di tutto il popolo di Dio dovrebbe essere: «Sia fatta la tua volontà, anche in terra, come è fatta in cielo», come dice Matteo al capitolo 6, versetto 10. E come abbiamo infatti già detto, tutto ciò che è contrario alla volontà di Dio è peccato, qualunque cosa sia. Il peccato di Satana è stato un orgoglio smisurato, non è andato a ubriacarsi e non ha rubato nulla, è andato contro la volontà di Dio, è stato creato come angelo di luce, era il figlio dell'aurora, un essere perfetto, gli è stata data una libera volontà morale, poteva scegliere quello che voleva. Ma egli era gonfio d'orgoglio, al punto di opporre la sua volontà alla volontà di Dio. Satana non si proponeva di essere diverso da Dio. Voleva essere come Dio. In altre parole, voleva essere Dio. Ha messo la propria volontà al di sopra della volontà di Dio. E ogni creatura che fa questo pone se stessa al posto di Dio. Ci sono molti uomini oggi come Lucifero. Pongono la loro volontà al di sopra della volontà di Dio e prendono il suo posto. Questo è ciò che è il peccato nella famiglia umana. Ci sono solo due vie, la via di Dio e la via dell'uomo. Questo è ciò che il Signore Gesù Cristo intendeva quando ha detto: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetto 6. Amica, amico, tu oggi vivi nell'universo di Dio. Respiri la sua aria, godi del suo sole. Non ti ha mai mandato una fattura per una o per l'altra cosa, o per la vita che ti ha dato. Sei una sua creatura, gli devi molto, gli devi obbedienza. Nel suo stato naturale, l'uomo non è in grado di obbedire a Dio. È per questo motivo che dobbiamo andare a Lui attraverso il Signore Gesù Cristo, come peccatori perduti. Allora ci viene data una nuova natura. Questo è quello che vuol dire essere nati di nuovo. Ma ecco cosa diranno di Lucifero, versetti 16 e 17 di Isaia, capitolo 14. Coloro che ti vedono fissano in te lo sguardo, ti esaminano attentamente e dicono: «È questo l'uomo che faceva tremare la terra, che agitava i regni, che riduceva il mondo in un deserto, ne distruggeva le città e non rimandava mai liberi a casa i suoi prigionieri?» Dio deve ancora giudicare Satana e questo giudizio sarà severo. Satana alla fine dovrà essere gettato nello stagno di fuoco che è stato preparato proprio per lui. Dio lavora a un grande piano, a un proposito che va molto al di là del pensiero di qualunque uomo su questa terra. Non sta a te o a me metterlo in questione. Invece dobbiamo avere fiducia in lui, perché egli è pronto a offrirci misericordia, grazia, amore. Proseguiamo la lettura del versetto 18, poi andremo al 22 e leggeremo anche il 23 di Isaia, capitolo 14. «Tutti i re delle nazioni, tutti quanti, riposano gloriosi, ciascuno nella propria casa. Io sorgerò contro di loro, dice il Signore degli eserciti, sterminerò di Babilonia il nome, i superstiti, la razza e la discendenza, dice il Signore. Ne farò dominio del porcospino, un luogo di paludi, la spazzerò con la scopa della distruzione, dice il Signore degli eserciti». Babilonia era controllata da Satana. Ricorderai che Satana ha offerto al Signore Gesù i regni di questo mondo. E leggiamo il passo in Luca 4, i versetti che vanno dal 5 al 7. «Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: Io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani, e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostrandoti, mi adori, sarà tutta tua». Satana non stava bleffando. Babilonia gli apparteneva. Dietro a Babilonia e a tutti i regni di questo mondo c'è Satana. In futuro, tutte le nazioni che sono contro Dio si stringeranno attorno a Babilonia. Se hai visto delle foto delle rovine di Babilonia, potrai constatare che questi versetti si sono adempiuti letteralmente. Nel futuro Babilonia sarà ricostruita, anche se in un luogo diverso. Tornerà a essere un centro di dominio mondiale, sarà una torre di Babele innalzata contro Dio. E di nuovo Dio scenderà a giudicare e questo sarà il giudizio finale. Queste grandi verità ci sono state dette perché possiamo sapere che cosa avverrà in futuro. Leggiamo altri dettagli nei versetti dal 24 al 27 di Isaia, capitolo 14. Il Signore degli eserciti l'ha giurato, dicendo: «In verità, come io penso, così sarà. Come ho deciso, così avverrà. Frantumerò l'Assiro nel mio paese, lo calpesterò sui miei monti. Allora il suo giogo sarà tolto da essi, e il suo carico sarà tolto dalle loro spalle». Questo è il piano deciso contro tutta la terra. Questa è la mano stesa contro tutte le nazioni. Il Signore degli eserciti ha fatto questo piano. Chi potrà frustrarlo? La sua mano è stesa. Chi gliela farà ritirare? L'Assiro. Questa parola rappresenta il re che verrà dal nord. Questi versetti ci danno un resoconto dettagliato del giudizio imminente di Babilonia e di tutto ciò che esso rappresenta. Alcune cose si sono soltanto parzialmente adempiute nel passato, ma quelle che si sono adempiute lo sono state letteralmente. A questo punto è inserita la profezia contro la Palestina o Filistia, che avvenne alla morte di Acaz. Leggiamo i versetti dal 28 al 32. L'anno della morte di Acaz fu pronunciata questa profezia. Non ti rallegrare, o Filistia, tutta quanta, perché la verga che ti colpiva è spezzata, poiché dalla radice del serpente uscirà una vipera, e il suo frutto sarà un drago volante. I più poveri avranno di che pascersi, e i bisognosi riposeranno al sicuro, ma io farò morire di fame la tua radice, e quello che rimarrà di te sarà ucciso. Urla, o porta, grida, o città, trema, o Filistia, tutta quanta. Poiché dal nord viene un fumo, e nessuno si sbanda dalla sua schiera, che cosa si risponderà ai messaggeri di questa nazione? Che il Signore ha fondato Sion, e che in essa gli afflitti del suo popolo trovano rifugio. Acaz aveva regnato per 16 anni ed era stato un re malvagio. Il popolo temeva che gli sarebbe succeduto un cattivo re, ma era tuttavia felice di essersene liberato. C'era una minima probabilità che gli succedesse un buon re, ed essi infatti ne ebbero uno. Due altri re buoni governarono dopo Acaz, ma il re peggiore doveva ancora venire. Il popolo deve capire che il governo dell'uomo da solo non porta un miglioramento nel mondo. Dio dice alla Palestina di non rallegrarsi soltanto per il fatto che è morto Acaz. Le cose non andranno affatto meglio. Prima che le benedizioni del regno possano prevalere, ci sarà un severo giudizio di Dio su quel paese. Sarà più severo di quello delle nazioni circostanti, perché questa nazione ha avuto la luce, e la luce crea delle responsabilità. Isaia guarda al futuro, quando ci sarà il periodo della grande tribolazione, il governo dell'Anticristo. C'è chi pensa che quella menzionata qui non sia proprio una profezia, un giudizio, ma è chiamata così e riguarda la Palestina. Il nome usato per Palestina è molto interessante, fa riferimento a coloro dai quali il paese prende il nome, i Filistei. Essi provenivano dalle zone costiere dell'Egitto ed erano entrati furtivamente nel paese. Erano là quando ci era arrivato Israele. Evidentemente i Filistei non c'erano al tempo di Abramo, perché nel paese c'erano i Cananei. Ma quando i figli di Israele ci tornarono, 400 anni dopo, i Filistei si erano intrufolati nel paese. Nei libri di Sofonia e di Zaccaria ci sono profezie specifiche contro Asdod ed Ascalon, due città filistee. Esse dovevano essere distrutte, e ciò si è letteralmente adempiuto. Il giudizio descritto nel dettaglio in questo brano è davvero feroce. Bene, e dopo queste riflessioni attorno al libro di Isaia, io voglio fermarmi qua. Vi ringrazio per l'ascolto, anche per quanto riguarda l'attenzione che ci avete prestato questa sera, e intanto ci risentiamo domani al solito orario. Ciao.